Le 8:43, buongiorno, benvenuti all'ascolto Todo Cambia, mercoledì 4 novembre 2020, siamo collegati alla radio e anche in video, dunque potete vederci sui nostri social, in questa nostra radiovisione con il professor Federico Romero, storico, che ci aiuta sempre nella lettura dei fatti di cui è grande esperto, che riguardano gli Stati Uniti d'America. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Senta professore, noi riceviamo, come dire, comunicati e agenzie molto divaricate che vanno in senso assolutamente opposto. Ad esempio Trump da una parte annuncia praticamente stiamo vincendo ovunque, dice ringrazio gli americani eccetera eccetera, dall'altra parte dice sta venendo una frode, andremo davanti alla Corte Suprema e altre cose di questa natura, diciamo così. Dice un momento triste ma vinceremo. Ma che sta succedendo?
Sta succedendo diverse cose. La prima è che c'è stato un numero di votanti molto molto alto, molto più alto che nelle precedenti elezioni, e questo ha portato elettori, diciamo, inediti, e questi hanno rafforzato sia Biden sia Trump. Trump molto più di quanto i sondaggi si aspettassero, e quindi i numeri sono molto stretti, e la via verso la vittoria è molto stretta, è su una lama di rasoio. Potrebbe andare a Biden, potrebbe andare a Trump, dipende da come il conteggio dei voti nei 6-7 stati che non l'hanno ancora concluso andrà a finire. Trump ha detto, anticipando i risultati e falsandoli, abbiamo vinto, cosa che non è affatto ancora detta, è possibile ma non è detto, e ci stanno rubando le elezioni, quindi andremo a chiedere alla Corte Suprema di fermare il conteggio dei voti ulteriori, cosa che non può fare, cioè può andare alla Corte Suprema ma non può dichiararsi vincitore o decidere lui che ha vinto le elezioni, però sta cercando di condizionare in modo molto aperto la fase finale di questo conteggio, sostanzialmente mirando a evitare che i voti che ancora non sono stati conteggiati lo siano, in modo che lui possa falsamente apparire come vincitore. Sta cioè verificandosi quell'operazione che i repubblicani avevano annunciato in vari modi già da mesi, cioè di cercare di impadronirsi delle elezioni anche nel caso non le avessero vinte.
Senta professore, ma questa cosa ha precedenti nella storia statunitense?
No. Salvo il precedente molto minimo, però è poco rilevante, della Florida nel 2000, in cui si andò a un conteggio e riconteggio che poi la Corte Suprema bloccò dando la vittoria ai repubblicani. Però qui siamo su tutta altra scala, che tocca diversi stati, non solo uno, e che soprattutto va a toccare delle regole prestabilite, e cioè che i voti si contano tutti, anche se ci vuole del tempo, per cui si conteranno oggi, si conteranno domani, si conteranno dopodomani finché il conteggio non è finito, mentre invece Trump sta chiedendo di interrompere un conteggio che è la normale operazione elettorale, sta cercando di bloccare una normale operazione elettorale.
È una cosa che somiglia ad un colpo di Stato in qualche modo, mi scusi se uso parole forse eccessive, mi dica lei.
Sembra una gestione elettorale tipo Bielorussia, insomma, tipo paesi in cui il presidente in carica fa e disfa al di là e contro le norme, le leggi. Sì, c'è un aspetto di questo genere sicuramente.
Lei è un esperto anche di guerra fredda, le ingerenze, stavo per dire sovietiche, le ingerenze russe nelle elezioni passate americane possono averle inquinate anche da un punto di vista culturale, mi verrebbe da dire.
Ma forse possono averle inquinate un po' nella costruzione di filoni sui social media di disinformazione o di propaganda, questo è ancora un po' presto per saperlo, però certo c'erano state agenzie del governo che avevano lanciato un allarme su questo, ma probabilmente la informazione e disinformazione di origine domestica conta molto di più di quella estera.
Sì, infatti, non c'è dubbio. Mi lasci dire che il numero di telefono per intervenire è lo 0557399933, scriveteci su WhatsApp al 366-6260-155. Gli Stati Uniti hanno gli anticorpi per far fronte a un passaggio così delicato?
Francamente non lo sappiamo. Sulla carta ce l'avrebbero, hanno tutto un sistema, diciamo, giuridico e di procedure per far fronte a questa come ad altre evenienze, però questa è senza precedenti e soprattutto è spinta in avanti non solo da un presidente, ma da un intero partito e da una galassia di media, social media, fondazioni, finanziatori conservatori che perseguono ormai questo disegno di un governo di minoranza, anche contro, diciamo, la maggioranza elettorale del paese ormai da molto tempo, si sono attrezzati per portarlo avanti, hanno fatto l'operazione che abbiamo visto di sostituzione dei giudici alla Corte Suprema per avere una maggioranza lì, e quindi sarà difficile io credo, perché c'è appunto un ampio arco di forze conservatrici che hanno il loro perno sicuramente nel presidente e nel Partito Repubblicano, che mirano a impadronirsi di questa elezione, quale che sia il conteggio finale dei voti.
Questo momento, come dire, il Biden è a 244, di cui 227 definitivi. Stiamo parlando dell'elaborazione dei dati del gruppo GEDI, riprendendo da Repubblica. E Trump a 217, 214 definitivi, 77 sono i voti in bilico. Un ascoltatore ci scrive: ma Biden non doveva essere avanti di 10 punti, forse queste notizie erano drogate? Una riflessione che abbiamo fatto, non so se l'ha fatta anche lei, professor Romero, è che i sondaggi sembravano, come dire, più solidi rispetto, certo, rispetto a ai sondaggi che riguardarono Hillary Clinton, che pure prese tanti voti in più in termini assoluti di Trump. Questo vale sempre, certo, la pena di ricordarlo. Però sembravano più solidi. Che è successo?
Ancora non lo sappiamo. Le uniche due cose che si possono dire sono: uno, che appunto l'afflusso di tanti nuovi elettori, una massa molto più ampia di votanti, in qualche modo ha cambiato il terreno di gioco, proprio il perimetro, no, di gioco, e questo probabilmente ha spiazzato molti dei sondaggi o degli studi che si basavano su precedenti, su continuità, che a questo punto sono saltate. Ma l'altra sicuramente è il fatto che l'intero sistema dei sondaggi si sta rivelando, elezione dopo elezione, piuttosto fallace. Magari ci dà la fotografia di quali erano alcune opinioni 10 giorni fa, ma come strumento di previsione elettorale questa non è sicuramente la prima volta, anche se una delle più clamorose, ci azzeccano poco, il che vuole anche dire però che condizionano le aspettative non solo dei media ma anche dei votanti nei giorni precedenti alle elezioni, in modi che poi si rivelano sostanzialmente fasulli.
È chiaro, anche perché il voto negli Stati Uniti, essendo in buona parte diciamo così non ideologizzato, è un voto che si presenta sempre come estremamente volatile, cioè c'è una parte dell'elettorato che veramente negli ultimi 10 giorni, per una dichiarazione, per un dibattito, per un tic, diciamo così, cambia opinione. È così?
Eh sì, questo è un fattore accoppiato all'altro, cioè che molti votano anticipatamente, molti votano per posta, danno un processo elettorale in cui la decisione viene snocciolata elettore per elettore su un arco di tempo molto lungo, sì, durante i quali questo tipo di anticipazioni, diciamo, che i sondaggi producono, evidentemente danno anche delle indicazioni distorte, se non fasulle, a molti degli elettori. Questo secondo me è uno dei problemi, aggiunto al fatto macroscopico, lo conoscevamo ma oggi lo vediamo ancora di più, di un meccanismo elettorale, proprio di una meccanica dell'elezione, del conteggio dei voti, assolutamente farraginosa, complicatissima, frazionata da stato a stato, da contea a contea, che è una farsa sostanzialmente.
Ci scrive un altro ascoltatore, Emilio, che dice: il campione non tiene conto di neri e ispanici. Veramente tutti i neri e tutti gli ispanici votano democratico? Io non credo questo.
Dai primi exit poll che ho visto, i neri abbastanza, gli ispanici meno, almeno per quel che si riferisce alla Florida. Non so se i sondaggi sottovalutano le opinioni di afroamericani ed ispanici oppure no. Si presume che i sondaggisti stessi abbiano interesse a farli nel modo più accurato possibile, perché sennò vendono un prodotto che poi non riuscirebbero a rivendere la volta prossima. Però certo, il fatto che di elezioni in elezioni ci azzecchino piuttosto poco dice che c'è un problema proprio al cuore del sistema dei sondaggi come strumento di conoscenza e soprattutto di previsione.
Ci scrivono tante persone, professore, le leggo un messaggio. Buongiorno, mi chiedo e chiedo al professore come mai ormai da settimane tutti i mezzi di informazione riportano le notizie sulle dichiarazioni di Trump sulla eventuale non accettazione del risultato del voto come se fosse una cosa normale. Più o meno in tutti i giornali e telegiornali la cosa viene data come una qualsiasi, senza sottolinearne l'estrema gravità. Perché? Leggevo la domanda.
Sono d'accordo, è un problema molto serio, e credo deriva dal fatto che, siccome quello che parla non è il signor Pinco Pallino, io o lei, ma il Presidente degli Stati Uniti, si dà a ciò che il Presidente degli Stati Uniti una, diciamo, ufficialità e quindi gravità che deriva dal suo ruolo istituzionale. Trump in realtà si muove al di sopra, al di sotto, al di fuori del suo ruolo istituzionale, fa una battaglia assolutamente partigiana usando il suo ruolo istituzionale per i propri scopi, e i media in qualche modo lo seguono su questo terreno, quelli conservatori con grande desiderio, gli altri forse con un po' più di riluttanza, però si è visto in tutti questi anni, 4 anni, che è molto difficile, diciamo, spegnere l'interruttore su ciò che dice il Presidente degli Stati Uniti, anche se dice delle bugie palesi o delle falsità o delle parzialità. È un po' un circuito vizioso da cui nessuno è riuscito a uscire, che Trump ha sfruttato molto bene.
No, infatti è quello che abbiamo visto in questi anni. Professore, ma posso chiederle, c'è un certo cinismo e malizia in questa mia domanda, ma che cambia se vince Biden?
Se vince Biden cambia, dipende intanto in che misura vince e se ottiene un congresso più o meno governabile oppure no, perché certo, l'altra grande partita in corsa è quella per il Senato, che si sperava i democratici potessero vincere. Ora si direbbe, dall'andamento elettorale, per quanto ancora poco leggibile, che questa opzione sia improbabile. Quindi, se arrivasse un presidente Biden che è stato eletto con un margine elettorale non gigantesco, la cui elezione è apertamente contestata da Trump e da tutti i seguaci di Trump, e che ha di fronte un Senato ancora con una maggioranza repubblicana, si troverà in enormi difficoltà a governare, e soprattutto il paese si troverà di fronte ad una crisi, diciamo, di legittimità di tutti i suoi poteri, molto molto forte. Quindi, comunque vada a finire, no? Che alla fine del conteggio il presidente sia Trump o il presidente sia Biden, gli Stati Uniti entrano in una fase molto molto difficile, potenzialmente esplosiva, di palese negazione della legittimità all'altro, al presidente, forse al congresso, e quindi ad una condizione, diciamo, socialmente esplosiva e costituzionalmente molto difficile, molto molto difficile.
Questa cosa che ci sta dicendo, vista in uno scenario globale, somiglia molto, come dire, al tramonto del secolo americano.
Il secolo americano è molto tramontato da un po', secondo me. Quello che abbiamo di fronte, secondo me, è un periodo di profonda instabilità e tensione all'interno degli Stati Uniti, che inevitabilmente si riverbererà sul resto del mondo, sia dal punto di vista della diciamo partigianeria dell'uno e dell'altro, che si rovescia su altre situazioni politiche, pensiamo alla nostra, pensiamo a quella britannica, ma soprattutto al fatto che gli Stati Uniti, come uno dei motori dell'economia mondiale e uno dei fattori cruciali nelle relazioni internazionali, potrebbero essere un paese paralizzato oppure fortemente frazionato, che prende iniziative per motivi più di partito che non nazionali. Io credo che siamo di fronte ad una situazione molto molto difficile, in cui le loro tensioni si rovesceranno su tutti noi.
Il governatore repubblicano del Vermont ha detto di aver votato per Biden, mentre il New York Times riporta che probabilmente ci sarà l'affluenza più alta dal 1908.
I numeri sono esorbitanti, e questo è quello che ha cambiato la dinamica delle elezioni. Infatti, principalmente, io credo, cioè, che c'è stata forse quella valanga democratica che ci aspettava, di elettori che sono andati a votare per i democratici, ma c'è stata chiaramente anche un afflusso a valanga di votanti per i repubblicani e per Trump, che sono sbucati fuori dal nulla rispetto a ciò che le elezioni precedenti o i sondaggi avevano registrato.
Senta, un altro ascoltatore, Gianni, ci scrive: il punto è che gli Stati Uniti non sono una democrazia secondo i nostri metri, non c'è bilanciamento né separazione dei poteri. eccessiva come dichiarazione.
No, nella Costituzione la separazione dei poteri c'è e come, e ci sono anche molte forme di bilanciamento. Il problema è che funzionano, hanno dimostrato di funzionare solo se c'è un relativo consenso di massima su come usare queste regole e queste procedure. Questo consenso è completamente saltato e siamo di fronte ad un partito, ad una galassia conservatrice che ha deciso di procedere a tutto spiano verso un governo di minoranza. Questo loro teorizzano e cercano di praticare. La minoranza del paese che si esprime attraverso il Partito Repubblicano vuole governare contro una maggioranza numerica, etnica, razziale, culturale, ed è questo progetto che in qualche modo molto estremo, molto radicale, che ha prodotto l'impasse per cui anche le separazioni dei poteri, i riequilibri tra i poteri, infatti, di fatto non funzionano.
Ma anche perché tutte le nostre norme sono tutte delle nostre astrazioni, cioè niente dato in natura, per cui stanno in piedi perché ci crediamo tutti insieme. Nel momento che smettiamo di crederci, anche i dollari diventano della semplice carta, diciamo così.
La vicenda della Corte Suprema è stata quella più esemplare, cioè i repubblicani di fatto hanno detto: il presidente passato Obama non nomina i giudici della Corte Suprema perché ci sarà una elezione prima o poi, e quando è arrivato il loro turno ha detto li nominiamo noi subito, quindi introducendo un criterio per cui si nominano alla Corte Suprema solo i giudici che i repubblicani vogliono nominare. Quindi in questo modo qualsiasi separazione dei poteri salta, diventa puramente teorica.
Non la coinvolgo nel gioco un po' sciocco di fare delle previsioni, ma anche perché la vedo difficile, diciamo.
La vedo difficile.
Ma soprattutto la ringrazio per averci aiutato a mettere sul tappeto le questioni che si pongono in questo momento, anche in caso di una vittoria di Biden, che andrà comunque misurata, calibrata e verificata in merito anche a quanto accadrà in Senato, e da questo capiremo che cosa potrà accadere al governo degli Stati Uniti d'America prima di venerdì.
Chiunque vinca si trova di fronte ad un terreno di battaglia pieno di cadaveri, di feriti. Sarà terrificante governare gli Stati Uniti nei prossimi anni.
Sarà importante avere, nel caso di Biden, una vicepresidente di un certo tipo. Stiamo parlando di un uomo di una certa età, con tutto il rispetto.
Sì, indubbiamente.
Federico Romero, grazie, e ci risentiamo più avanti, perché a questo punto, secondo me, prima di venerdì non se ne parla nemmeno.
Credo anch'io. Grazie a voi, a presto.
Buona giornata al professor Federico Romero. Buona giornata, grazie per essere stato con noi.